Buonasera a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, in questa trasmissione praticamente la tratterò essenzialmente per il rito di sabato, cioè il rito che teniamo sabato presso il Bosco Sacro di Jesolo. Prima di fare la trasmissione però vorrei fare alcune considerazioni relative alla prima trasmissione che è stata fatta. Innanzitutto una cosa, a me spiace quando sento che delle persone muoiono, le persone ci lasciano, perché per quelli che restano è sempre un vuoto, e chiaramente è un vuoto che dovranno colmare, dovranno trovare da colmare loro. Però, come sapete, io sono un pagano politeista, e se un mio amico mi dovesse lasciare, io alzo il calice e brindo la sua salute. Perché un mio amico è una persona che è vissuta con passione, con intento, che è espresso se stessa e comunque ha la possibilità di continuare la vita nell'infinito dei mutamenti. Pertanto io a quell'amico alzo il calice e gli faccio gli auguri. E chiaramente il vuoto che ogni persona ha dentro, ogni persona che ci resta, è chiaramente un vuoto, una mancanza delle persone che ci lasciano. D'altronde, man mano che va avanti l'età, ci troveremo sempre delle persone vicine che ci vengono a mancare, poi toccherà anche noi, insomma, cioè anche noi poi lasceremo un vuoto per altre persone ancora. Cioè questa è in sé la vita, cioè è il senso stesso della vita. Pertanto ognuno chiaramente si pone davanti alle cose come meglio crede. Però io come pagano politeista, se un amico mi viene a mancare, alzo il calice e brindo la sua salute, torno a ripetere. Bon, chiusa questa parentesi, apriamo un'altra. Nella trasmissione di oggi, la prima trasmissione, io praticamente ho trattato due argomenti, a parte notizie di giornale, notizie che sono uscite fuori sulla pederastia e sulla violenza dei cattolici rispetto alle persone indifese. Due argomenti essenziali. Uno praticamente si trattava del Vangelo del figlio del prodigo, no? Cioè un commento al Vangelo del figlio del prodigo. E l'altro argomento parlava continuamente di quello che è il concetto del mito, e la differenza fra l'individuo che vive all'interno del mito e l'individuo che vive nella logica, che vive nella filosofia. Ora, io sono convinto di questo. Io lo so che spesso come tratto il linguaggio che uso e il modo di trattare gli argomenti può essere più o meno complesso, anzi è sicuramente complesso, però se siete stati attenti alla trasmissione, io sono convinto che quasi tutte le persone, nel bene o nel male, cioè sia d'accordo, sia in contraddizione o in contrapposizione, hanno compreso il discorso che ho fatto sul figlio del prodigo. Magari qualche cattolico si sarà anche incazzato sulla questione, magari qualcuno avrà, non so, si sarà aperto la Bibbia per leggere, magari qualcun altro avrà fatto altre considerazioni, però tutti hanno afferrato comunque qualcosa in riferimento al figlio del prodigo. Ma vorrei sapere quante persone hanno afferrato qualcosa sul discorso, e specialmente sulla seconda parte, non quella parentale, ma quella dell'uomo che vive nel mito. L'uomo è il tempo del mito e l'uomo è il tempo della filosofia, di quello che ho detto, perché ho detto delle cose che sono rivoluzionarie e spaventose allo stesso tempo. Vi ricordo che fra le altre cose vi ho detto che il cervello dell'uomo che vive nel mito è diverso dal cervello dell'uomo che vive nella filosofia. Cioè, basta solo questa affermazione per rivoluzionare tutta la storia della filosofia, tutta la storia del pensiero occidentale. Cioè non è una cosa così semplice e così lapalissiana. Cioè un'affermazione del genere ha delle implicazioni che sono spaventose. E io credo che pochissime persone siano riuscite ad afferrare quello che in realtà ho detto. però io non ci posso fare niente, cioè nel senso che io posso soltanto mettere i semi per costruire il futuro, ma questi semi io li metto nel terreno che trovo, cioè li metto nella situazione culturale e nella situazione degli ascoltatori che questa radio riesce ad incontrare. Pertanto, anche se io dico delle cose spaventose, delle cose che sono, vent'anni fa qualcuno sarebbe accapponato la pelle, insomma, sia di destra che di sinistra, cioè, tanto per parlare a livello politico, comunque prendiamo quello che si trova, insomma. Però rifletteteci un pochino, perché io, torno a ripetere, sono convinto che poche persone siano riuscite ad afferrare effettivamente il significato di quello che ho detto. In ogni caso vi ricordo sempre che il discorso sul mito, basta scrivere discorso sul mito e lo trovate in internet e lo trovate tutto insieme, insomma, tanto per essere chiari, come trovate anche il discorso sul figlio del prodigo, lo trovate in internet e lo potete scaricare tranquillamente da internet. Va bene, chiudiamo qui la trasmissione e vi invito però a mantenere un po' di attenzione a quello che dico, a quello che sto dicendo, perché effettivamente, cioè, io metto anche i semi per costruire il futuro, però non dipende da me la costruzione del futuro, cioè non dipende solo dai semi in ogni caso. Allora, sabato 19 marzo ci ritroviamo tutti presso il Bosco Sacro di Jesolo, ricordo in via Cagamba, per celebrare il rito dell'equinozio di primavera. Il rito dell'equinozio di primavera è il rito della nascita. C'erano altri riti che si celebravano sempre nello stesso periodo e che avevano significati diversi. Essenzialmente, spesso erano riti di innamoramento, riti di accoppiamento nelle antiche religioni. Sono successe parecchie cose da allora. Prima di tutto, l'orrore cristiano è stato messo un po' alle spalle del muro. Ricordiamo fra tutti quel gigante, quell'eroe, quell'Ercole della vita umana che fu William Reich, e la sua rivoluzione sessuale, e ricordiamo che grazie a lui e grazie ad altre persone, Erika Jung per esempio, Erika Jung, la libertà sessuale è diventata un patrimonio degli uomini. Oggi come oggi tranquillamente la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale fanno delle sentenze relative alla libertà dell'uomo, la libertà della donna, la libertà di rapporti di coppia, al punto tale che una festa come la festa dell'8 marzo è diventata solo una festa. Cioè ci si dimentica perché è stata istituita quella festa, chi l'ha istituita? Clara Zetkin, Rosa Luxemburg. Ormai sono nomi che nessuno ricorda neanche più. E quando qualcuno li ricorda soltanto per quello che lui va a indicare le cose peggiori. Ma ricordiamo che l'8 marzo fu istituito proprio da Clara Zetkin per ricordare delle donne che morirono bruciate vive in una fabbrica che venne chiusa dall'esterno dal proprietario per impedire loro di scioperare, e morirono tutte bruciate vive. Ce lo siamo dimenticati questo? Che l'8 marzo significa questo? Significa la libertà dalla coercizione, in questo caso delle donne, ma vale per tutti gli esseri. Se ne è dimenticato per esempio Massimo D'Alema quando ha esaltato il prete picchiatore pugliese. Ci si dimentica di quanti eroi è costellata la nostra storia. E quando si pensa a quegli eroi, anziché pensare ai regali che hanno fatto l'umanità, si cerca di inquadrarli all'interno di un contesto per condannarli, per dimenticarli, per cercare di confinarli nell'oblio. Ma la mimosa era l'unico albero fiorito che in quei giorni c'era, vicino a un rogo che venne fatto tutti donne che volevano solo scioperare, volevano un miglior tenore di vita. E quei fiori della mimosa vennero staccati e la gente e buttati sopra al rogo che provocò tutte quelle morti. Adesso è diventata una festa. Dopo di allora ci furono le lotte sociali, ci fu le lotte contro l'orrore cristiano, contro l'orrore cattolico, ci furono la liberazione sessuale, ci fu il 68. E adesso spesso le persone pensano delle cose come se fossero gratuite, come se ci fossero sempre state, come se fosse stato un dono della Chiesa quasi. E naturalmente qualcuno cerca anche di spacciarglielo. Cioè, sono una serie di imbecilli che dicono in giro, vedi come si sta bene in Occidente che c'è il cattolicesimo e come si sta male invece nei paesi musulmani dove c'è l'Islam. E vedi che è meglio il cattolicesimo. E ci si dimentica che non è una questione di cattolicesimo, ma è una questione di respiro della libertà degli uomini. Pertanto, anche se ci sono state molte feste e molti modi per festeggiare la primavera, l'inizio della primavera in epoca antica, noi dobbiamo farlo partendo da ciò che noi siamo e da ciò che noi andiamo ad affrontare per costruire il futuro, perché noi siamo i costruttori del futuro attraverso le azioni che mettiamo in essere nel presente e attraverso il significato che diamo alle azioni che mettiamo in essere nel presente. Pertanto il rito dell'equinozio della primavera è un rito che ha un significato esoterico ed esoterico allo stesso tempo. Ha il significato di manifestare la vita, perché la primavera è Persefone che esce alla luce, è Persefone che lascia i mondi oscuri dell'Ade, del Tartaro, ma è qualcos'altro, è la vita stessa che sgorga dal grembo. E la primavera è l'equinozio della nascita, è l'inizio della grande stagione della vita, ed è questo che noi celebriamo, ed è attraverso questo che noi chiamiamo gli dèi. Ma come chiamiamo gli dèi? Chiamiamo gli dèi attraverso il nostro intento, attraverso la manifestazione di noi stessi. Ecco, diciamo col rito, suoniamo i tamburi, perché io sono nato, io ho un progetto, io devo portare a casa un risultato, io devo affrontare il futuro. Quando si dice io devo riuscire a fare questa o quella cosa che è dentro di me, è una nascita, è in quel momento che io sboccio su un mondo e dico devo riuscire a fare quella cosa, allora mi organizzo, mi attrezzo per raggiungere il mio obiettivo. Ebbene, quella è una nascita, come fu una nascita in grande stile quando uscì dalla vagina di mia madre, come è la nascita di una gallina da un uovo, come è la nascita di un albero da un seme. Ma ogni giorno, progettando me stesso e progettando la vita, io progetto la nascita. Ed è questo che vogliamo celebrare con la primavera. Allora, vado a leggere il rito di presentazione della primavera. Non vorrei che qualcuno equivocasse sul senso magico dei rituali. I riti che organizziamo sono delle vere e proprie azioni magiche, il cui scopo è da un lato finalizzare l'attenzione e l'intento dei partecipanti e dall'altro chiamare le forze del mondo, la loro attenzione, affinché allineino i loro intenti ai nostri. Il rito è una manifestazione collettiva in cui i partecipanti fondono la propria attenzione e armonizzano i loro intenti, che in questo caso è la partecipazione alla costruzione della vita, alla costruzione del futuro. All'interno di un mondo che alimenta i propri intenti e che pertanto manifesta attenzione a quanto può favorire i propri intenti. Posso ritenere che non tutte le persone che partecipano al rito abbiano familiarità con gli dèi del mondo e con gli dèi che noi citiamo negli inni che abbiamo scelto. Questa è l'ultima cosa che ci interessa. Tutte le persone che partecipano alla nostra attività hanno passioni, tensioni, desideri, potere di rappresentazione di se stesse nella vita. In altre parole, manifestano nella loro esistenza le qualità e le azioni nelle quali noi vediamo l'espressione degli dèi del mondo e loro stesse, quando pensano che in quell'azione hanno manifestato un aspetto del loro divino, che trova riscontro nel divino oggettivo del mondo, sono pervase da una forza che le spinge ad andare oltre, ad osare, ad affrontare ciò che prima incuteva loro paura o timore. Prendiamo il discorso degli inni che abbiamo arbitrariamente, degli inni che arbitrariamente io ho scelto per il rito. L'inno a Zeus è indicato. Nell'inno a Zeus è indicata l'attività di Rea per far nascere Zeus e proteggerlo dall'oblio del tempo, dall'essere mangiato da Crono. Come nel manifestare questo intento, il mondo accorre. Il mondo, nelle sembianze delle ninfe, dell'ape, della capra, della terra, che si sgrava delle acque, i cureti, i coribanti. C'è in quest'inno l'essere femminile, l'essere umano femminile, che manifesta la vita e ne protegge la costruzione del futuro. Non è forse un'azione che dovremmo sempre tenere presente nel nostro essere, persone religiose, pagane, politeiste? E questo è l'inno a Zeus di Callimaco, la prima parte. Nell'inno a Pan ci sono vari aspetti del comportamento di Hermes che dobbiamo sottolineare. Come Hermes corteggia Driope, come protegge il figlio quando la madre fugge, e come Driope, che come simbologia del mortale si ferma alla forma apparente, abbia il diritto di fuggire mentre Hermes non vede la forma del figlio, ma la qualità del divino che il figlio esprime, e accorre veloce. Non sono forse azioni che dovremmo sempre tenere presenti, come pagani politeisti? Nell'inno ad Atena c'è la nascita della dea, col giavellotto in mano, che minaccia Zeus stesso dopo essere uscita dalla sua testa. Non solo l'essenza stessa dell'Olimpo, ma la ragione fondamentale della sua nascita. Una minaccia che non è finalizzata alla sopraffazione, ma alla riaffermazione di se stessi. Non è forse un'azione che dovremmo sempre tenere presenti come pagani politeisti? Nell'uscita dell'anima verso la luce del giorno viene ribadito il principio, in forma egiziana, dell'inno omerico ad Atena, solo che qui si tratta di un individuo che pretende di essere riconosciuto come Dio e continuare nella propria sequenza di mutamenti e rivendica davanti all'infinito quanto egli ha manifestato, quanto egli ha rappresentato, quanto egli ha meritato nel corso della sua esistenza. Si tratta della qualità del giavellotto di Atena. Il giavellotto con cui Atena minaccia Zeus altro non è che la somma di tutti gli sforzi strategici che gli esseri figli di Era hanno fatto nella loro esistenza. Ed è con questo patrimonio di potere che un essere umano ha costruito nel corso della sua esistenza il giavellotto con cui minacciare gli dèi, o la determinazione con cui si presenta l'essere umano il cui corpo fisico muore e il corpo luminoso pretende di essere accolto nel nuovo mondo. Non sono forse un insieme di principi che dovremmo sempre tenere presenti come pagani politeisti? Parliamo del karma ensaliare. È quanto ci è rimasto degli antichi di Roma. E quando dico degli antichi di Roma, in questo caso mi riferisco agli antichi, tanto antichi che già nel V secolo avanti Cristo non si conosceva il significato del karma, che forse un bambino che nasce conosce il senso dell'esistenza della sua fase fetale, che forse il nuovo inteso come relazione degli uomini col mondo non è generato dal vecchio che precedette il presente come una trasformazione continua. Che senso potremmo dare alla frase dell'uscita dell'anima alla luce del giorno attraverso le mie numerose nascite, se non che il presente è generato da quanto lo ha preceduto? E ciò che sta nascendo nei riti che noi facciamo non è forse il nuovo? È il nuovo che nasce, onora e rende omaggio a quanto lo ha generato, ma è pronto a puntare addosso il suo giavellotto se il vecchio tenta di imporsi anziché camminargli a fianco. Ne gioì il saggio Zeus e noi onoriamo ciò che fu ed agiamo nel presente per costruire ciò che sarà. Non sono forse dei principi che dobbiamo sempre tenere presenti come pagani politeisti? L'inno al serpente è una visione cosmologica della vita. Significa molte cose, ma lascio alle persone cercarne il significato che vogliono. Una sola cosa mi interessa in questo momento sottolineare dal punto di vista della stregoneria. Vi ricordo che l'inno al serpente l'ho scritto io. Quando un popolo è in pericolo e sta per essere annientato da preponderanti forze nemiche, al suo interno nascono degli eroi. Chi sono gli eroi? Tutti coloro che mettono in atto delle azioni, quelli che fuggono, quelli che disertano, quelli che restano, quelli che si fanno ammazzare per resistere, quelli che fanno ammazzare altri per resistere o per sopravvivere. Vedo già nasi che storcono e bocche schifate. Io parlo di stregoneria, che si sviluppa nell'arco di molte generazioni. Chi è fuggito ha sottratto se stesso reputando che la situazione attuale non era salvabile. Quelli che disertano hanno salvaguardato la possibilità di costruire la vita nonostante la presenza del nemico. Quelli che restano hanno scelto di vivere nonostante tutto. Quelli che si fanno ammazzare hanno deciso che forse c'era una possibilità. Quelli che hanno fatto ammazzare gli altri ritenevano che fosse l'unico modo per salvare il salvabile. Nonostante le vostre bocche schifate, erano tutti eroi. Dopo una generazione, i loro figli, ovunque vivono, sono il fiore della vita. Questo è il serpente. È la vita che si fa strada nelle infinite condizioni oggettive in cui si presenta, la vita intesa come germinazione e trasformazione del luminoso che noi chiamiamo Dei. È la nascita e la vita che si sviluppa sempre e nonostante tutto. Non sono forse dei principi che dobbiamo sempre tenere presente come pagani politeisti? Ed ora parliamo dell'organizzazione materiale e rappresentativa del rito. L'accensione del fuoco rappresenta la ricerca della conoscenza. L'accensione delle consapevolezze delle persone della necessità di manifestare se stesse. Il fuoco si manifesta, vive, arde, si alimenta e si spegne. Forse che la nostra esistenza è diversa, o forse non dovremmo essere consapevoli che prima o poi ci spegneremo. Il girare attorno al fuoco è un antichissimo rituale che, al di là della simbologia, ha la peculiarità di concentrare un vortice di energia dei partecipanti attraverso la loro attenzione e il loro intento. Il fuoco è un'entità consapevole, capace di rendere uniti gli intenti di chi vi gira attorno. Parliamo del rumore. I suoni è un modo per variare l'oggettività nella quale siamo immersi e chiamare gli enti del mondo a partecipare a quanto facciamo. Non si tratta del solo suono, ma del fatto che il suono porta a noi stessi, la nostra attenzione e il nostro intento. Nel rito dell'equinozio di primavera c'è un intento ulteriore: fermare il tempo. Fermare il tempo è un concetto delle antiche religioni, crono, che viene fermato dai cureti, affinché non diventi consapevole che sta per nascere il figlio che lo detronizzerà. Fermare le trasformazioni degli enti del mondo, affinché gli enti del mondo siano consapevoli che noi esistiamo manifestando i nostri intenti. Mentre nel solstizio d'estate il passaggio in mezzo ai fuochi simboleggia i partecipanti al rito sono passati tutti, spesso molte volte, fra i due fuochi, per simboleggiare la fusione fra il fuoco che arde dentro di loro e il fuoco della vita che arde dentro ogni essere. Nell'equinozio di primavera simboleggia la nascita degli individui. La nuova nascita non è intesa come nascita, ma come trasformazione soggettiva dopo ogni decisione soggettiva presa in relazione al mondo nel quale stiamo vivendo. È la primavera che decide di nascere, è Persefone che decide di uscire dall'Ade. È noi stessi che sgorga dopo che abbiamo deciso questo o quella cosa. Parliamo dei cerchi di candele che costruiamo esternamente al rito. Quando mai, nella disperazione della vita, non esiste almeno un lume che ci indica da dove uscire? Quando mai non avremo un perché che ci indica l'intento per cui stringere denti e pugni? E noi avremo sufficiente potere o sufficiente volontà per afferrare l'opportunità che si presenta? Le candele sono dunque le opportunità che il mondo ci offre, le opportunità che gli dèi manifestano nei nostri confronti. Quale padre o quale madre dirà a suo figlio: fa del tuo meglio oggi, attrezzati, fornisciti gli strumenti al fine di afferrare al meglio le opportunità che nel futuro si presentano. Lavora oggi. Il rito collettivo si conclude con il cerchio di ringraziamento nei confronti di chiunque ha partecipato, capitalizzando con gli altri la propria attenzione, la propria energia e il proprio intento. Ringraziamo noi stessi e gli dei del mondo che si sono compiaciuti di assistere e di fondere con noi i loro intenti. Quando il cerchio di ringraziamento è concluso, l'energia dei partecipanti rimane sul luogo, a disposizione di chiunque. Per questo motivo ogni persona che ha partecipato al rito ha il diritto di esprimere quanto egli intende e quanto egli desidera per portare a termine i suoi progetti. Così può mettere in atto i propri rituali personali al fine di raggiungere i propri intenti, può usare l'energia e quell'attenzione per alimentare le proprie azioni e dar sbocco ai suoi desideri e alle sue tensioni. Là abbiamo chiamato gli dèi per i grandi progetti, ma i grandi progetti si alimentano attraverso i progetti individuali e anche questi noi vogliamo che vadano a buon fine. In fondo, a volte, è sufficiente che le forze del mondo mettano un atomo della loro energia nella nostra attenzione e noi siamo in grado di afferrare la candela che ci serviva nel momento in cui ci serve. Un atomo in cambio di un progetto d'esistenza che alimenti il progetto che lo mette in atto e il mondo in cui il soggetto vive. Un ottimo scambio, sia per dei uomini che per dei forze del mondo. Nessuna supplica, ma reciproco mutuo scambio. Questo è il senso del rito dell'equinozio di primavera. Sia gloria agli esseri umani che vi partecipano, sia onore agli dèi che vi assistono, alimentandolo della loro energia. Bene, questo è il motivo per cui noi il 19 marzo terremo il rito dell'equinozio di primavera presso il Bosco Sacro di Jesolo. E, tanto per ricordare, possiamo anche vederci un attimino gli inni che terremo. Per esempio, l'inno a Pan, è l'inno omerico a Pan, e dice: Musa, cantami il caro figlio di Hermes Bicorne, dai piedi di capra, amante del frastuono, che vaga per le valli boscose in compagnia delle ninfe danzatrici. Esse amano percorrere le cime delle rupi scoscese, invocando Pan, il dio dei pascoli, dei capelli lucenti orsuto, che frequenta tutte le alture nevose, e le cime dei monti e i sentieri pietrosi si aggira in su e in giù per le fichette macchie. Ora è attratto dall'acqua dei tranquilli ruscelli, ora si arrampica su rocce inaccessibili salendo sulla cima più alta per sorvegliare le greggi. Spesso corre per le grandi montagne biancastre, spesso attraversa le valli facendo strage di selvaggina grazie alla vista acutissima. Solo al tramonto, tornando da caccia, intona sulla zampogna una dolce melodia. Non lo vince nel campo l'uccello che a primavera effonde un lamento con voce di miele tra i fiori e le foglie. Allora si uniscono al suo canto le ninfe montane dalla limpida voce, danzando con passi rapidi presso la fonte profonda, e l'eco risuona dalla vetta del monte. Il dio ora danza in tondo, ora entra nel mezzo con rapidi passi, porta sul dorso una fulva pelle di lince e si esalta nel cuore a quel canto ritmato sul tenero prato dove il crocco e il giacinto odoroso si mescolano all'erba, fiorendo in gran copia. Cantano gli dei beati e il vasto Olimpo, per esempio, più di ogni altro esaltano il rapido Hermes, dicendo com'è messaggero veloce per tutti gli dei e come arrivò nell'Arcadia ricca di fonti, madre di greggi dove c'è un tempio per lui, il signore Cilenio. Lì, pur essendo un dio, pascolava le greggi lanose di un mortale. Infatti ardeva in lui il desiderio struggente di unirsi in amore con la ricciuta figlia di Driope. Ottenne le nozze fiorenti ed essa nel palazzo partorì ad Hermes un figlio già subito strano a vedersi, Bicorne, dai piedi di capra, rumoroso del dolce sorriso. La madre balzò in piedi e fuggì, lasciando il bambino. Ebbe paura, infatti, quando vide il viso ferino e barbuto. Ma il rapido Hermes lo prese subito in braccio e l'accolse. La gioia traboccava dal cuore del dio, salì in fretta alle sedi degli immortali con il dio avvolto in una folta pelliccia di lepre montana. Si sedette vicino a Zeo e agli altri mortali e mostrò suo figlio. Tutti gli dei si rallegrarono in cuore e più di tutti il delirante Dioniso. Lo chiamarono Pan perché a tutti aveva rallegrato il cuore. Così ti saluto, Signore, e ti placo col mio canto, e io canterò te e un'altra canzone, la canzone della mia vita. E questa è la canzone della nascita di Pan. Poi c'è l'uscita dell'anima verso la luce del giorno, ed è un canto che fa parte del libro dei morti egiziano, cioè praticamente si chiama il libro dei morti perché fu rinvenuto all'interno delle tombe, all'interno delle fasce, ed è un'invocazione, e questa in particolare è l'invocazione di colui che si presenta, davanti al peso del cuore, a Osiride, a Horus, e rivendica di essere un Dio, e dice: io sono l'oggi, io sono lo ieri, io sono il domani. Attraverso le mie numerose nascite io sussisto giovane e vigoroso. Io sono l'anima divina e misteriosa che in altri tempi creò gli dèi, e la cui celata essenza nutre la divinità del Duat, della mente e del cielo. Io sono il governatore d'Oriente, signora dei due volti divini. Il mio splendore illumina tutti gli esseri risorti, i quali, mentre compiono il reame della morte successive trasformazioni, penosamente cercano il loro cammino brancolando nella regione delle tenebre. O voi, spiriti della testa di Sparviero, degli impassibili occhi, voi che dimorate nei luoghi altissimi, ascoltate attentamente le parole magiche scandite da coloro che seguono il mio feretro, procedendo verso la sua nascosta dimora. E voi che precedete e seguite Ra durante il suo cammino verso il punto culminante del cielo, mentre che lo stesso Ra, signore del santuario, ritto nella sua barca, fa apparire come il dardeggiare dei suoi raggi, frutti della terra, voi tutte sappiate, in verità, io sono Ra. Ra è l'opposto dunque a me stesso, sono io l'artefice che ha cesellato in cristallo la volta del firmamento di Ptah. Ora il tuo spirito esulta ed il tuo cuore contento quando tu contempli la meravigliosa armonia di questo giorno, quando tu penetri in questa città celeste di Khemennu ed in seguito l'abbandoni per la porta dell'Esta. I primi generati degli dei che ti hanno preceduto vengono ad incontrarti e ti accolgono con acclamazioni festose. Ora fa che per me si presentino amene e piacevoli le vie percorse dai tuoi raggi solari. Per me elargisci i tuoi luminosi sentieri nel giorno in cui mi involo dalla terra verso le celesti regioni. Compenetrami della tua luce, o Ba misterioso. Eccomi giunto a te dinanzi, o Dio, la cui voce cupamente rimbomba quale possente tuono nelle vaste regioni dei morti. I peccati dei miei progenitori fa che non mi siano imputati. Liberami da questo spirito falso e malefico, del quale i due occhi appaiono chiusi verso la sera e durante la notte. Massacri mortali, in verità io trabocco di possibilità senza limiti, e il mio nome è il grande tenebroso. Ciò che in me è celato conformemente al ritmo del tempo io lo manifesto attraverso il mutamento delle mie cangianti forme. Ecco il Dio grande ed infinito, la cui voce misteriosa risveglia le divinità celate nel mio cuore. Ecco che questo Dio, levando il suo possente braccio, dice: vieni, valica l'abisso. E questo è l'inizio, diciamo così, la prima parte di questo inno. Poi un altro inno invece che verrà cantato è l'inno omerico ad Atena. Comincerò a cantare Palla d'Atena, la gloriosa dea, dagli occhi splendenti, ingegnosa, dal cuore inflessibile, vergine, casta, intrepida, signora dell'Acropoli, tritogenia. Il saggio Zeus la generò da solo, dal suo capo venerabile, rivestita già delle armi di guerra dorate e lucenti. Tutti gli immortali si stupirono a quella vista. Essa balzò fuori rapidamente dal capo immortale, girando un giavellotto acuto davanti a Zeus e Giogo. Il vasto Olimpo sussultò cupamente sotto l'urto della dea degli occhi splendenti. La terra emise un grido terribile, il mare si sconvolse gonfiandosi con frutti spumanti. Poi d'improvviso le onde si fermarono. Il luminoso figlio di Iperione arrestò lungamente i veloci cavalli, fino a quando la vergine Palla d'Atena ebbe tolto dalle spalle immortali le armi divine. Ne gioì il saggio Zeus: così ti saluto, figlia di Zeus e Giogo, io canterò te e anche un'altra canzone, è la canzone della mia vita. Per i Carmini Salaria ve li dico solo in italiano, chi li leggerà in latino sa il latino, io non lo so. Ci sono rimasti tre frammenti dei Carmine Salaria, tre frammenti che dicono: Cantate il Padre degli Dèi, supplicate il Dio degli Dèi. O Sole, sorgi al mondo, alla porta del cielo, o tu che apri, sei il gentile custode delle porte, sei il buono giano, sei il benefico generatore di più potenti signori. Quando tuoni, signori della luce, davanti a te tremano quanti dei nel cielo ti udirono tuonare. E questo sono i versi che ci sono rimasti del Carmine Saliare. Un altro elemento della nascita, in pratica il Carmine Saliare sarebbe ciò che ha generato il paganesimo di Roma antica, per cui ci sono rimasti pochissimi pezzi, pochissime testimonianze di quello che fu gli antichi canti, gli antichi inni della religione romana. E uno dei più antichi è appunto il Carmine Saliare, insieme ai Carmine, ai pezzi del Carmine Arvales. Però si tratta di frammenti molto piccoli e di pezzi infimi che hanno dato adito a molti dibattiti, perché ancora non una traduzione esatta non è ancora stata fatta. La traduzione che uso io è una traduzione di tipo religioso, più che una traduzione, anche se letteralmente corretta. Questo invece è un po' più conosciuto perché un po' più tardo fa parte dell'ellenismo classico, dell'epoca classica della Grecia, è scritto da un grande poeta greco che viveva ad Alessandria, perché eravamo già, la Grecia aveva già preso Alessandria con Alessandro d'Egitto, appunto, che poi ha fondato anche Alessandria fra le altre cose. Il poeta è nato a Cirene ed è Callimaco. Callimaco era uno dei tanti maestri che insegnavano per strada, perché allora si sapeva quasi tutti leggere e scrivere, a differenza di quando è arrivato il cristianesimo. E Callimaco però come poeta fa una grossa carriera e dall'insegnamento di strada passa a insegnare fino ad avere l'accesso al palazzo praticamente. E scrive dei bellissimi inni, io ne ho letti alcuni e sono veramente belli. Questa prima parte dell'inno è l'inno a Zeus, tratta della nascita di Zeus e tratta di Rea, che ha il problema di dover partorire Zeus. In terra Parrasia ti generò Rea, dove più fitto il monte era coperto di macchia, perciò quel luogo è sacro e bisognoso di ilizia. Nessun animale né alcuna donna vi accede, ma lo chiamarono gli Apidanei, antico giaciglio del parto di Rea. Là, quando la madre dal grembo possente ti ebbe deposto, subito cercò un frutto d'acqua perché del parto la sozzura nettasse e lavasse il tuo corpo. Ma ancora non scorreva il possente l'adone, né il rimanto, il più lucente dei fiumi, e ancora priva d'acqua era tutta la Zenia. Ma era destino che ben riga d'acqua fosse detta poi. Allora, quando Rea sciolse la cinghia, molte antiche querce sull'umido Iaone crescevano e molti carri il Melante portava, e sul Carione, pur se l'acqua è vivace, molti serpenti ponevano tane, e a piedi il viandante sul Crati e su Metope, ciottolosa, andava setato. Ma molta acqua era sotto i suoi piedi. Allora, presa d'angoscia, parlò Rea sovrana: terra cara, sgravati anche tu, il travaglio tuo è lieve, disse la dea, e tenendo in alto il grande avambraccio colpì con lo scettro il monte. Vi si aprì voragine ampie e scaturì un grande flutto. Lì rese lucente il tuo corpo, sovrano, e in fascia volte ti affidò Anede che ti portasse nell'antro cretese e tu crescessi nascosto. Anede, la più veneranda tra le ninfe che assistettero al parto, la prima per nascita dopo Stige e Filira. E non con vana ricompensa le ripagò il favore alla dea, ma il frutto col nome Nede chiamò, questo non lungi dal borgo dei Cauconi, detto Lepreo. Possenti si unisce a Nereo, e da essa l'acqua più antica bevono i figli dell'orsa Liconia. Quando Tene lasciò, portandoti a Cnosso, padre Zeus, la ninfa era Tene nei pressi di Cnosso. Allora Dio l'ombelico ti cade, e perciò quella piana di ombelica, da allora dando il nome Cidoni. Zeus ti prese nel braccio dei coribanti compagni, le meglie di Dite, e ti cullò ad Astea in un augusto canestro, e tu suggesti la mammella feconda della capra maltea, e ti cibasti insieme di dolce miele, perché subito si mise al lavoro l'ape Panacride sui monti dell'Ida, che son detti Panacra, e intorno a te danzano vivaci cureti, l'Aprilis, battendo le armi, perché le orecchie di Crono e il rimbombo dello scudo dissero, e non il suono dei tuoi vagiti. E questo è l'inno a Zeus di Callimaco, prima parte naturalmente dedicato alla nascita di Zeus. Questi sono gli inni che canteremo durante il rito, dopo l'apertura del rito. L'apertura del rito che sarà fatta chiamando i quattro canti del mondo, praticamente i quattro punti cardinali, e verranno chiamati i quattro punti cardinali con dei frammenti, degli oracoli caldaici, e sono quattro evocazioni prese da quattro frammenti, e ogni evocazione è dedicata a un punto cardinale. L'evocazione del nord è operante, elargisce il fuoco che dona vita e colma il grembo fecondo di Ecate, sui vincoli riversa forza di fuoco vivificante potentissimo. L'evocazione all'est è: di là scaturisce la materia cangiante, di là, precipitando il fulmine, estenua il fiore del suo fuoco, gettandosi nelle cavità dei mondi, perché è di là che tutte le cose cominciano a inclinare i raggi verso il basso, stupendi. L'evocazione del sud è: per vincolo di amore stupendo che scaturì per primo dal Nus, vestendo di fuoco il fuoco suo unificante, per mescolare i caratteri sorcivi e fondendovi il fiore del suo fuoco. E l'invocazione all'ovest è di fuoco, d'acqua, terra e di etere che tutto nutre. Sono quattro frammenti degli oracoli caldaici che vengono praticamente ad aprire il rito. E l'altro inno, l'ultimo inno, è quello che praticamente ho scritto io, ed è stato scritto sulla traccia di un inno dei Naasseni. I Naasseni, vi ricordo che erano un gruppo gnostico, fra virgolette abbastanza strano, però sembra che sia di derivazione, legato molto comunque a quello che è il Vangelo di Tommaso Didimo. Questi erano personaggi abbastanza strani, che lavoravano molto di magia e avevano ancora alcune delle antiche tradizioni delle religioni misteriche, e le stavano integrando praticamente col nuovo avvento del cristianesimo. L'inno dei Naasseni è un inno piuttosto tardo, però mi è servito da traccia per scrivere l'inno al serpente. L'inno al serpente: Gaia generatrice, presenza dell'universo, caos primigenio, essenza che accoglie la volontà manifesta nel suo agire, principio di ogni cosa travagliata. Ogni germinazione è dominata dalla trasformazione, dominio della luce, volontà di espansione, volontà che piange, che si rallegra, che ride, volontà che si nutre di Gaia, volontà che si trasforma rinascendo all'infinito, felice ed infelice attraverso le condizioni del mondo. Avendo aggiunto la mia volontà all'anima di Gaia, attraverserò tutti gli eoni dell'esistenza vagando nei labirinti dello spazio. Mostrerò le figure degli dèi, chiamando ogni trasformazione della vita conoscenza. E questo inno praticamente è l'inno al serpente, che ricordo che nelle antiche religioni il serpente rappresentava la vita, ed è la vita che nasce e che diviene attraverso tutti gli infiniti ostacoli che vengono posti davanti. Bene, questo praticamente è l'essenza del rito che teniamo sabato presso il bosco sacro di Jesolo. Il rito praticamente avrà questa struttura: ci sarà la scelta degli evocatori degli inni, cioè dei lettori degli inni, e ci sarà l'accensione del cerchio di candele e di candeline tutto attorno al luogo dove si terrà il rito, ci sarà l'accensione del fuoco, ci sarà il primo giordano attorno al fuoco, ci sarà con un sistema di bacchetto che brucia, il primo bacchetto che si spegne fra i lettori di inni comincerà a leggere l'inno, si verrà tutto aperto dalle evocazioni ai quattro canti del mondo, tutta la cerimonia di accensione anche delle fiaccole che verranno poste nei punti dei quattro punti cardinali, e poi dopo questo passaggio attorno al fuoco, dopo la lettura degli inni, ci sarà la chiusura del cerchio. Quando il cerchio sarà chiuso, sarà diviso praticamente il fuoco e ci sarà, verrà rialimentato il fuoco, ci sarà il gioco del passaggio attorno al fuoco, che praticamente in questo caso rappresenta la vita, rappresenta la nascita, rappresenta le nuove decisioni delle persone. Tutto questo è praticamente il rito che si terrà sabato, ed è un rito magico, perché ha la capacità di concentrare le energie delle persone che vi partecipano, le energie degli soggetti del mondo, degli dei, degli esseri del mondo, ha la capacità di trasformare le persone che vi partecipano, di convogliare le energie, di convogliare gli intenti e di convogliare l'attenzione degli astanti. Io comincerò praticamente nel primo pomeriggio a preparare tutto ciò quello che c'è da preparare. Le persone prima arrivano, meglio è, mi danno una mano per fare quello che c'è da fare, e man mano che le persone arrivano, insomma, danno una mano per preparare il tutto. Non serve grandi cose di preparazione, è quasi tutto pronto, e dopo il rito naturalmente ci troviamo tutti in pizzeria a mangiarsi la pizza. Questo è quanto. Telefonate 049-700-700 e 049-700-838, che sono i numeri di radiogramma. Questo è il rito dell'equinozio di primavera ed è la celebrazione della nascita in tutte le sue forme. Beh, io adesso vi prendo qualche notizia giornalistica, vediamo un attimo. Pronto?
Per partecipare al rito come si fa?
Ci si mette in contatto.
Sono in contatto io adesso.
Sì, tu sei in contatto adesso. Ma vogliamo conoscere le persone prima che arrivino al rito.
Ho capito, come si fa allora?
Vai in dibattiti oppure vieni prima, ti presenti il primo pomeriggio a Jesolo. Vi ricordo che l'indirizzo è via Cagamba, settima traversa. Praticamente credo che sia la quarta casa che trovate sulla sinistra.
Ok, perfetto.
Comunque ci troverai tutti là, insomma, cioè ci vedi con le macchine, insomma, non è che ci sia. Poi a mano che passa gli orari, insomma, arriva gente, per cui vedi un po', insomma.
Perfetto, sì, ho capito, bisogna capire se anche una persona è adatta, no, a questo rito.
Sì, no, non è che la persona sia adatta o non sia adatta, cioè tutte le persone sono adatte, dipende dalla sua serietà, capisci? Tutto là, insomma.
Bene.
Ok.
Allora, settima traversa via Cagamba.
Esatto.
Perfetto, grazie.
Arrivederci. Ricordo che l'indirizzo del Bosco Sacro è su internet, è dappertutto, e l'indirizzo del Bosco Sacro è comunicato a tutte le autorità, sia il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia, al Prefetto, al Questore, ai Carabinieri e alla Polizia. Per cui il Bosco Sacro di Jesolo è un luogo ufficiale dedicato ai riti e dedicato a questo tipo di ritualità, ed è riconosciuto come tale da tutte le autorità civili, per cui non è una questione di segreto o di appuntamento segreto, è praticamente là e tutti lo sanno. Anzi, sono delle persone che sono venute al rito e non sapevano come trovarci, hanno chiesto: Vieni Stefano, tranquillo. Hanno chiesto alle persone per strada dov'è il Bosco Sacro e le persone glielo hanno indicato, cioè non c'è assolutamente nessun. Pronto?
Oh,
ciao Marco.
Scusa, non so di ascoltare la radio, vuoi so che salutarti e spero che saluti anche a tutta la gente che viene a rito sabato.
Ok.
Stammi d'oro.
Ciao anche a te, sei auguri. Ciao. Sì, in effetti è una cosa abbastanza diciamo così interessante, perché in effetti tutto Jesolo, ma anche tutta la zona sa dov'è il Bosco Sacro, per cui non esistono assolutamente segreti, e tutti quanti sanno che il 19 marzo verrà tenuto il rito sull'equinozio di primavera. Per cui tutti lo sanno, però non si deve sapere, però l'organizzazione mafiosa dei cattolici, che nessuno sappia che i pagani tengono i riti, però vi assicuro che lo sanno tutti, non solo perché lo abbiamo detto per radio, non solo perché l'abbiamo messo in internet, non solo perché l'abbiamo messo sulle bacheche ufficiali dei più grossi siti, diciamo così, del paganesimo che ci sia. Per cui è una cosa notoria, tutti sanno che il 19 marzo i pagani si trovano a Jesolo, in quel posto, per fare il rito dell'equinozio di primavera. Per cui non c'è assolutamente problemi. Va bene, vediamo un attimo due notiziole prima di chiudere. Vediamo un attimino, perché non è che ce ne siano state poche. Un'altra cosetta ancora ricordo. Ricordo che il 25 marzo invece, il venerdì, c'è a Marostica la cena del Musso. Cioè venerdì 25 marzo terremo a Marostica invece la cena del Musso. 25 marzo credo che per i cristiani sia una roba tipo non mangiare carne, roba di questo genere. Torna Darwin, ma la scuola perde pezzi. Oh, hanno deciso di riammettere Darwin a scuola. Cioè, che la puttanata infame che è la Genesi della Bibbia, volevano sostituire questa porcheria con la teoria dell'evoluzione di Darwin. Veramente è una cosa che ha fatto ridere anche i polli. Ma d'altronde ultimamente siamo abbastanza abituati a farci ridere le spalle dall'estero. Ah, qui c'è anche uno sciocco. Un agricoltore vicentino, vittima di raggiri di una maga, stiamo a perdere il nome, è un articolo del Gazzettino del 26 febbraio 2004, e si è rivolto ai carabinieri perché questa maga gli avrebbe sfilato 17.000 euro. Ora, se questo non è un imbecille, ditemi voi che cos'è. Sapete quanto ci metto io per guadagnare 17.000 euro? Ci metto più di un anno e mezzo di lavoro in fonderia con la turnistica, lavoro di notte, domani mattina devo alzarmi alle 3. Lo so, e questo qua si è fatto un anno e mezzo, ci metto, e questo qua si è fatto sfilare 17.000 euro per delle cazzate. C'è solo da dargli dell'imbecille, cioè non trovo nessun altro termine, mi spiace, non so. Certo, si rivolge ai carabinieri, la maga lo ha truffato, però io sinceramente, se fossi carabinieri, una risata in faccia gliela farei, Ma è come chiedere un miracolo a Padre Pio, stessa roba, cioè sono un imbecille può fare una roba di questo genere. Vabbè, andiamo avanti. Cosa abbiamo? La Cassazione, bacchetta e VIP, dicono troppe parolacce, sì, e anche a sproposito, almeno fossero all'interno dei discorsi che fanno. Cosa abbiamo ancora qui? Amore saffico per la moglie, colpa doppia per la donna. E questa è una cosa che è una sentenza della Corte di Cassazione che veniva fuori sulla Repubblica del 3 marzo 2005. Beh, è una cosa che dovrà essere messa a posto. Secondo me è iniziato un processo di modifica di quello che è la morale. Staremo a vedere. USA marcia indietro all'ONU sull'aborto. Ricordo che gli Stati Uniti furono uno dei paesi più antiabortisti che c'erano. E stanno cominciando a dire che forse hanno fatto qualche cazzata, ma di solito tornare indietro dalle cazzate che si fanno ci vuole un certo tempo. Bene, allora io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. La chiudo qui e vi do appuntamento per sabato presso il Bosco Sacro di Jesolo con il rito dell'equinozio di primavera. E il rito chiaramente è fatto per i pagani, cioè è un rito che appartiene a noi come pagani politeisti. Cioè, è chiaro che io voglio che le persone vengano a sapere cosa noi facciamo e perché lo facciamo, perché voglio che le idee corrino. Però il rito è serio, non è un gioco, è un rito religioso che ha delle finalità religiose. Tanto non è che non si ammettono le altre persone, cioè si ammettono tutte le persone che ci sono vicine. Chiaramente se le persone si fanno vivere prima, sappiamo che hanno un certo interesse per quello che stiamo facendo e diciamo così, fra virgolette, siamo più tranquilli. se le persone arrivano all'ultimo momento non sappiamo né perché né per chi ci sono, perché tanto guardate che ai nostri riti non troverete né la Vergine da sacrificare, non trovate né sesso da fare e non trovate niente di tutto questo, per cui mettetevela via, cioè ognuno si arrangi, come diceva Totò, per cui no, non c'è nulla di tutto questo, anche perché sono ben noti i nostri riti, no? In internet oltretutto trovo anche le fotografie. Vabbè, io vi do appuntamento allora per giovedì prossimo con la trasmissione Magia Stregoneria e Paganesimo e vi do appuntamento per sabato presso il Bosco Sacro di Jeso a tutti i pagani che ci sono in ascolto. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo.